Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è sabato 13 gennaio, un saluto da parte di Stereo Dubaldi, vediamo subito dare un'occhiata alle notizie principali. Allora, dando così una scorsa al sito di Radio R, non possiamo che non evidenziare due cose. La prima, quella che riguarda la sanità, abbiamo avuto la segnalazione di un recanatese che si è trovato proprio male, malissimo al pronto soccorso di Civitanova, ma non tanto per la professionalità che dice lui che c'è comunque, ma è il modo con cui a volte siamo accolti, cioè con un'arroganza, a volte strafottenza, da parte anche di professionisti che dovrebbero mantenere un certo controllo, ma soprattutto un certo atteggiamento di maggiore disponibilità, per cui veramente ci sono rimasto male, ho dovuto portare giù mia madre, anzi è stata trasportata con un'ambulanza del pronto soccorso perché l'altra sera si era sentita male, e siamo stati, diciamo così, accolti da un medico, francamente in maniera non tanto urbana. E questo ci fa ancora una volta riflettere su come, sì, possiamo essere indulgenti, capire la situazione in cui si trovano i professionisti a pronto soccorso, stressati, c'è un via vai di gente che intasano questa struttura, che arrivano di continuo, a volte con patologie neanche che necessitano di un intervento di urgenza. Però vatte la pesca come lo sa il cittadino se la sua malattia o comunque se il suo dolore, i suoi sintomi sono più o meno seri. È logico che ci deve essere un medico o comunque magari, non so, un infermiere del triage a dire tu puoi aspettare, tu no. A parte si prendono ugualmente le responsabilità perché li fai aspettare, c'è un infarto in corso, un infarto oppure un aneurisma in corso, non te ne sei accorto, il paziente crepa all'interno del pronto soccorso, dopo naturalmente, cioè, con tutte le conseguenze poi successive a questi fatti di gravi, a queste tragedie. Ma dicevo, il problema è che purtroppo i politici hanno ridotto 13 ospedali che funzionavano a semplici cronicari delle Marche, fra cui l'ospedale di Recanati, di Loreto, di Matelica. È logico che poi ne risentono anche quei punti primo intervento che ancora sono rimasti a Recanati, un patte a Loreto, ma che non assolvono a questa funzione, cioè assolvono la funzione che comunque gli accessi sono significativi. A Recanati quest'anno abbiamo avuto 7.000 accessi, saranno di codici bianchi, verdi, alcuni gialli, ma comunque hanno impedito e questi pazienti andassero a finire in strutture più grandi. Invece di dirci grazie, ci dicono che non serviamo a nulla, per quale motivo dei pazienti che poi arrivano a Recanati, che sono abbastanza seri, li mandiamo pronto soccorso di Macerata e di Civitanova, e ci dicono magari perché l'avete mandati qui, potevate curarli voi, ma non c'hanno i mezzi diagnostici, la strumentazione, il personale, a volte viene trasferito nell'attività di pronto soccorso, per il medico di guardia medica, ma che stiamo a scherzare? Ma stiamo a scherzare? Eppure a Recanati avviene anche questo, quindi tutto questo veramente non è accettabile. L'altro aspetto è che abbiamo preso ugualmente un'altra denuncia da un nostro radioascoltatore, questo, nel corso di un filo diretto che ho fatto giovedì scorso. A un certo momento è intervenuto il nostro ascoltatore Berdai, che è tunisino, che ci ha detto: guardate, gli orti sociali sono in abbandono, quelli che erano quei pezzi di terra di 50 metri quadrati, ce n'erano una sessantina, messi a disposizione della Fondazione Ircer in zona Chiarino, la metà sono abbandonati. Allora io non è che non credo a Berdai, per carità, sono andato sul luogo per fare qualche fotografia a testimonianza di questa situazione di disastro. Effettivamente sembra che quello che veniva disegnato come un progetto che significava comunque coinvolgere i cittadini in un'attività agricola per ricavare dei prodotti della terra e quindi anche ricavare un certo risparmio che veniva da sé dopo un lavoro con la schiena china per appunto coltivare, comunque per far sì che le zolle di terra potessero essere seminate, potessero accogliere appunto i prodotti che poi la natura ci offre in maniera anche generosa, no? Zucchine, melanzane, pomodori, no? E lui dice Berdai, ero riuscito anche a far crescere, a germogliare 12 bei meloni, lo avevo anche fotografati perché ero orgoglioso di quello che avevo realizzato, sono andati a raccoglierli, non c'erano più. I ladri hanno portato via non soltanto i meloni ma anche i cucumeri. Ma questa della storia dei ladri ormai è una storia che ci portiamo dietro da diversi anni, e alla fine la gente si è scoraggiata, ha detto basta, chiudiamo qui questa esperienza, chi me lo fa fare se io il mio lavoro poi lo faccio utilizzare, il mio frutto del mio lavoro lo utilizza magari chi non ci ha sprecato neppure una goccia di sudore, no? Perché passa di lì, si ferma con la macchina, carica e va via. A volte non si fermano soltanto a questo tipo di ladrucinio, persino qualcuno aspetta che chi va a coltivare l'orto lascia la macchina lì, anda a visitare la macchina, e qualcuno si è trovato anche magari con qualche oggetto che aveva in macchina che è volato via, ha preso il volo. Ecco, tutto questo, la conseguenza qual è? Che dei 60 orti sociali è veramente, no, grasso che cola se ce ne sono la metà, ancora 30 coltivati, però lo stato di abbandono veramente stringe il cuore, e su questo dovrebbe prendere provvedimenti sia l'amministrazione comunale che l'IRCE, perché il progetto è stato portato avanti da entrambi questi due enti. E adesso andiamo ancora avanti, perché non ci fermiamo certamente qui con la rassegna stampa, perché sempre su Recanati abbiamo anche vediamo un po' di dare un'occhiata, se mi si apre, ecco, si apre il sito, sicuramente sì. Abbiamo anche la questione che l'incrocio fra via Carlurbani e via Torrette, la strada che conduce poi alla strada Regina, è un incrocio pericoloso, l'avevamo già detto da diverso tempo. E che cosa ha pensato l'amministrazione, raccogliendo anche sollecitazioni che sono giunte da diverse interrogazioni che quella volta erano state sottoscritte, firmate da due consiglieri della Lega, Pierluca Trucchia e Benito Mariani. Poi Pierluca Trucchia ha fatto il passo, diciamo così, saltando il fosso, cioè andando dalla Lega a Fratelli d'Italia. Comunque allora mettevano in evidenza, dopo anche alcuni incidenti più o meno seri e comunque che avevano anche interessato due giovani, della necessità di installare lì magari una segnaletica semaforica. Inizialmente si era pensato a formare, a fare anche una rotonda, una rotatoria, cioè, però lì non era possibile perché c'erano impedimenti burocratici non indifferenti. Allora il comune ha pensato, dopo tante sollecitazioni, di installare proprio in questi giorni, gli operai sono al lavoro, delle lanterne semaforiche in modo da controllare il traffico. Anche a pulsanti i pedoni possono quindi attraversare la strada in tutta sicurezza, perché poi scatterebbe il rosso per le macchine in transito e quindi non si creerebbero situazioni di pericolo. Bisogna sempre stare con gli occhi aperti, però nel frattempo la situazione di pericolo potrebbe essere in qualche modo attenuata o comunque quasi cancellata. Detto questo, io non mi farei soffermare tanto sul sito di Radio R, perché le notizie più importanti ve le abbiamo date. Invece vado a dare un'occhiata adesso a Cronache Maceratesi, Cronache Maceratesi si apre, sì, eccolo qui. Carabinieri nell'abitazione di Sgarbi sequestrati il quadro di Manetti. I militari sono andati a cercare l'opera a San Severino, Roma e Rho Ferrarese. Il sottosegretario ha consegnato spontaneamente il dipinto, che è al centro di un'indagine per riciclaggio, un atto dovuto per svolgere accertamenti necessari. Il critico dice: sono assolutamente sereno, non ho nulla da temere, se no sarebbe anche addirittura denunciabile per furto, e non penso che Sgarbi si possa aver appropriato di un quadro, anche se il suo amore smodato verso la cultura no, potrebbe anche giustificare questo gesto. Comunque, dice, reato ipotizzato il riciclaggio di beni culturali. Addirittura oggi i carabinieri, sarebbero ieri, del nucleo tutela patrimonio culturale, coordinati dal procuratore di Macerata Giovanni Narbone e dal sostituto Claudio Rastrelli, hanno svolto 3 perquisizioni nelle case dove Sgarbi userebbe a risiedere, una a Roma, una a San Severino, dove alla residenza cosa che ha condotto l'indagine a Macerata, e una a Rho Ferrarese. Sgarbi, che ha nominato come legali gli avvocati Giampaolo Cicconi e Gloria Gatti, ha consegnato spontaneamente il quadro. Il sequestro probatorio è un atto dovuto per svolgere accertamenti necessari per chiarire se il quadro che il critico espose a Lucca nel 2021 come un dipinto di sua proprietà, trovato in un'abitazione storica acquisita nei primi anni del 2000 dalla madre nel Viterbese, sia o no quello rubato da qualcuno nel 2013 in Piemonte al castello di Brugliasco. Il quadro è stato trovato nei magazzini di Rho Ferrarese, nella disponibilità appunto della Fondazione Cavallini Sgarbi, e consegnato dal critico. Carabinieri hanno anche sequestrato dispositivi telematici, informatici e documenti legati all'indagine in corso. Tanti auguri a Sgarbi, perché no, mi dispiacerebbe se andasse incontro a dei guai. Ho troppa stima nei confronti di questa persona. Morto da diversi mesi, trovato mummificato sulla poltrona, e il corpo è di Renato Monteverde. Anche questo, ma veramente una cosa, è una tragedia. Come si fa a morire e far perdere le memorie di sé? Perché ma che società, in che società viviamo? Veramente una cosa impressionante. Il corpo è di Renato Monteverde, è stato rinvenuto ieri, sarebbe oggi, scrive naturalmente Cronache Maceratese. Era in una casa inagibile dove ogni tanto soggiornava. Aveva 76 anni e la sua è stata una vita avventurosa, da fotografo allievo di Pennesi a cuoco in Africa. Spesso cambiava numero di telefono e si allontanava per lunghi periodi. L'allarme è lanciato alla sorella e alla nipote, che da appunto diverso tempo non riuscivano a contattarlo. Addirittura sarebbe morto nella casa diroccata appunto a Civitanova, e il decesso risalirebbe a diversi mesi fa, un po' sull'esempio della tragedia che ha interessato le due sorelle Stortini qui a Recanati, ricorderete, in corso Persiani, che sembrerebbero che, ritrovate a dicembre, sembrerebbero che fossero morte ormai dal febbraio dello stesso anno, quindi comunque quasi 10 mesi prima. Allora, adesso altra notizia: rogo, galleria chiusa da 19 giorni, camionisti dirottati verso nord e quasi il doppio di chilometri. E ancora un altro rogo in una galleria. Dice che un brusco ritorno al passato: da 19 giorni il filo diretto tra Foligno e Civitanova lungo la superstrada si è spezzato a causa della chiusura del tratto tra gli svincoli di Serravalle e Colfiorito, in seguito al rogo della vigilia di Natale nella galleria Varano, ricorderete, dove era rimasto anche imprigionato il nostro Petruzzellis, direttore del sistema museo, che oggi non esiste più, è la cooperativa Orologio di Firenze, riportando auto e mezzi pesanti sulla vecchia statale. Quindi quella galleria ancora si devono fare dei lavori, per cui il traffico viene deviato, con tutte le conseguenze che naturalmente possiamo immaginare: perdite di tempo, code, intassamenti e così via. Perde la testa e aggredisce i soccorritori. Questo è successo a Civitanova. Prima abbiamo testimoniato l'esperienza di un cittadino recanatese, qui dice: dai, in escandescenza, sì, è sempre colpa del cittadino, no? In mezzo alla strada aggredisce anche i soccorritori. Successo nel pomeriggio in centro a Civitanova, forse all'Ubriaco, questa è un'altra situazione diversa da quella che ci aveva denunciato appunto il cittadino recanatese, per l'avventura che aveva subito la madre. Fra Corso Dalmazia e via Duca degli Abruzzi, una ragazza ha perso la testa e sul posto sono arrivati i carabinieri. Viste le condizioni della donna, i militari hanno richiesto l'intervento e 118, e sul posto è arrivato anche un mezzo della Croce Verde. La donna, che era in compagnia di un ragazzo, alla vista dei soccorritori, però anziché tranquillizzarsi, ha reagito con calci e grida. A fatica gli operatori sono riusciti a sedarla e a caricarla in ambulanza per portarla all'ospedale, quindi poterla in qualche maniera calmare. Penso che gli avranno anche dato un'iniezione per farla calmare. E fila al CUP fin dalle 5 del mattino per scegliere il nuovo medico di base. Mancata la programmazione, la lettera dell'ex dirigente scolastico Giancarlo Marcelli di Castelremondo dopo quanto accaduto a Matelica. Ma ci sono ancora i medici di medicina generale qui a Regaraldi, stanno per andare in pensione 5, 6, 7, quindi stiamo attenti, chi c'è poi a sostituirli? Addio a Mauro Stronati, luminare della neonatologia. Questo è successo a San Severino, è morto a Pavia, dove fino al 2018 è stato primario al Policlinico San Matteo. Aveva 75 anni, era stato eletto presidente della Società Italiana di Neonatologia. Aggressioni a Giuli, il GIP dice si valuti il concorso in lesioni. Nell'archiviare l'indagine per rifiuto di atti d'ufficio sull'ex direttore dell'area Vasta 3, Alessandro Maccioni, il giudice chiede al PM di valutare un'altra ipotesi di reato. Lo psichiatra era stato aggredito nel dipartimento di dipendenze patologiche da un quarantenne. Quindi dice si valuti il concorso di lesioni, quindi valutare se sia stato il concorso nelle lesioni dello psichiatra, così il GIP è una motivazione in cui archivia per l'ex direttore dell'area Vasta 3 Alessandro Maccioni l'indagine per rifiuto di atti d'ufficio. Per il giudice Giovanni Manzoni del Tribunale di Macerata l'ipotesi di reato iniziale non si può configurare nei confronti di Maccioni. La vicenda riguarda l'aggressione subita al direttore del Dipartimento di Dipendenze Patologiche di Macerata Gianni Giuli il 25 novembre del 2019, quando un quarantenne di San Severino è entrato nell'ufficio e lo ha colpito con due martellate alla testa. Per questa vicenda, in seguito alla denuncia di Giuli, si era aperta un'indagine per rifiuto di atti d'ufficio, in cui Alessandro Maccioni, ora in pensione, era indagato perché era l'ipotesi dell'accusa che poi ha chiesto l'archiviazione non avrebbe garantito la sicurezza del dipartimento. Come previsto dalla raccomandazione del Ministero della Salute per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, per il GIP quel reato non si può configurare in questa vicenda. Però giudice Mazzoni, motivando la sua decisione di archiviare l'indagine, così era stato chiesto al PM, dice che il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo. Nel caso in esame non appaiono intuitivamente prospettabili ragioni di giustizia e di profili del tutto estranei e di ordine pubblico e di igiene e sanità, trattandosi di profili del tutto estranei alla presente vicenda, e non ci sarebbe nemmeno l'ipotesi della sicurezza pubblica, dovendosi intendere sicurezza pubblica quella facente a riferimento. Maccioni ha firmato un contratto con, con l'articolo è lungo, lo finiamo qui. Bene, blitz della finanza, ha scovato il laboratorio per la produzione di marijuana, arrestato un 31enne, questa Civitanova, le fiamme gialle hanno trovato una serra di coltivazione con tanto di sistema idroponico, illuminazione e riscaldamento, sequestrati 216 piante, 850 grammi di stupefacente, dopo la convalida disposti l'obbligo di firma e di dimora nei confronti di chi aveva questo laboratorio. A Civitanova non si dice altro. Il ragazzo, naturalmente, che coltivava, che aveva allestito la serra, un 31enne italiano disoccupato, su disposizione della procura è stato arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Io veramente terminerei qui questa rassegna stampa. Un grazie per l'ascolto e a tutti una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao.